Dunque, vorrei iniziare a fare qualche riflessione su un verso della parasha di questa settimana. Parasha di Chitavo. Parasha di Chitavo è centrata un passaggio che va sotto il nome del Kelalot. Kelalot significa maledizioni. Che si abbatteranno sul popolo di Israele se questo non si comporterà in modo conforme alla Torah. È un capitolo molto angosciante e purtroppo in certi versi vediamo quanto corrisponde a certe sciagure e a certe catastrofi che si sono abbattute nel nostro popolo, sul nostro popolo, e per certi aspetti ci sembra veramente una relazione molto puntuale sulla Shoah. E questa angoscia è talmente presente nel momento in cui si legge questa lunga chiamata, questo lungo passo del Sefer Torah, che è uso che su questa aria salga il rabbino della comunità, un po' perché e in molte persone c'è una superstizione di salire su questo passaggio e per altri aspetti per colui che sale nei passi della Torah più gioiosi, più solenni, come i 10 comandamenti, come il cantico del mare, allora è come se il rabbino della comunità si accollasse anche le parti più toste della Torah, più difficili da accogliere, anche se la Torah è tutto uguale. Ora, un altro uso molto diffuso ai romani, nelle sinagoghe romane, è molto sentito. È quello di chiudere le porte delle sinagoghe nel momento in cui si leggono queste maledizioni, in modo da evitare che qualcuno che entra in ritardo e fa credere in quel momento venga investito completamente da questi versi così terribili. Ora, alla fine, di questo lungo elenco di disgrazie, la Torah ci dice così, leggiamo prima il testo. Allora, Baboker Tomai mi iten erve, u erve Tomai mi iten poker. Mi pa ha ha asher tiv hadne o mi mare ele ha asher tiv babok e nel mattino tu dirai guai chi ci darà la sera cioè quando è questa sera come fosse questa sera mentre la sera dirai fosse domani mattina, fosse mattina, a motivo della paura, del timore che avrai internamente e delle cose che ti accadrà, vedere. Ora, questo verso ci dice in modo assai chiaro che quando una disgrazia si abbatte su di noi, quando una persona sta male, di mattina dice, e questo ce lo dice Rashi, Rashi ci dice, fosse sera di ieri e fosse mattina di stamattina, perché le disgrazie si rafforzano sempre ed ogni ora è più maledetta dell'ora precedente. Quando si soffre molto c'è un impianto per il passato. Se io ora sto male, dico, magari tu potessi tornare indietro stamattina o domani mattina, io dirò magari fosse ieri sera, nel senso che c'è una progressiva intensità del dolore e della disgrazia. Allora, questo passaggio che abbiamo letto, nel contesto della nostra parasha che si occupa delle maledizioni e delle sciagure che si abbattono nel popolo ebraico, qui vuole dirci che queste disgrazie saranno talmente progressive nell'intensificazione che una persona sarà così disperata che impiange il giorno prima. Però ovviamente ogni verso della Torah deve essere interpretato anche alla luce di altri contesti. E questo è un verso che ha molto a che fare con il processo di Teshuvah che stiamo attivando in questo mese di Elul, verso Rosh Hashanah e Kippur. Ora, noi molto spesso pensiamo che la Teshuvah è qualcosa che noi dobbiamo fare. Perché dobbiamo fare Teshuvah? Beh, esiste una Teshuvah meira, una Teshuvah che si fa per timore e una Teshuvah che si fa meava, cioè per amore di Dio. Cioè si fa una Teshuvah perché si ha paura, si ha timore della conseguenza, della punizione, del giudizio, ma c'è una Teshuvah più alta ancora, che è la Teshuvah che si fa per amore di Dio, per amore della Torah, che apparentemente sembra più semplice, ma in verità è molto più difficile. Cioè noi spesso pensiamo al timore di Dio come qualcosa che ci fa paura e quindi noi siamo portati anche per qualcosa che si scambia come superstizione a tornare alla Torah, alla mitzvot, a Dio benedetto. Mentre il timore di Dio a volte può essere più semplice dell'amore di Dio. Quello che noi diciamo, io voglio avvicinarmi alla Torah per amore. E secondo l'ottica dei nostri maestri, non è così semplice arrivare a Dio alla Torah per amore. Cioè, amare è un processo molto più lungo, molto più profondo, perché arrivare alla Torah, le mitzvot, la Teshuvah, per timore e per paura, è paradossalmente più facile che arrivarci in positivo. Allora, dinanzi alla grandezza di Hashem, al giudizio di Hashem, dobbiamo essere consapevoli che le nostre azioni hanno un effetto, cioè che le azioni hanno una conseguenza positiva o negativa. Quindi nel percorso della Teshuvah bisogna sempre tenere in mente parte questo apporto, questo binomio di trasgressione e punizione come conseguenza di un'azione. Ora, però, tutto questo discorso, secondo i grandi maestri del Mussa, i grandi maestri della Kabbalah, non è un discorso contabile. Cioè, non è che tu hai fatto questo, allora ti becchi questo. Noi non conosciamo quello che è il modo, il tempo, l'intensità della retribuzione divina in termini di ricompensa e punizione. Cioè, quindi, per capire meglio questo concetto, già capire quella frase di Pirkei Avot che dice la ricompensa di una mitzvah è la mitzvah stessa e la ricompensa di una avera è la vera stessa. Cioè, facendo una mitzvah, noi non stiamo soltanto adempiendo alla volontà di Hashem, ma stiamo in qualche modo beneficiando di quella che è l'unione con lui, dell'attaccamento a lui, della gioia, della soddisfazione di condividere, per esempio, lo Shabbat, le feste, lo studio della Torah, come se Hashem fosse dentro di noi. Questo è il premio per la buona azione. La stessa cosa vale per una avrà, cioè dove la conseguenza di una brutta azione significa in qualche modo l'allontanamento da Dio, allora la punizione per questa trasgressione era avrà stessa, era trasgressione che diventa a sua volta il motivo della punizione. Quindi non è una questione di contabilità, ma bisogna capire, analizzare a fondo cos'è una trasgressione. Ora, è detto nel Talmud, nel trattato di Haggadah, noi abbiamo un concetto, Tani Anami Ahi, Meuvat lo yuchal litkon, che significa ciò che è storto, Meuvat, non può essere raddrizzato, cioè litkon, vedete che la stessa radice di tikkun, che significa riparazione, restaurazione. Allora, che vuol dire che ciò che è storto non può essere raddrizzato? È una frase che sembra andare un po' controcorrente a quello che noi siamo abituati a pensare, a studiare, no? Che la Teshuvah può rimettere tutto in discussione, può riavviare un processo ex novo. Cioè, noi pensiamo che la Teshuvah può raddrizzare tutto. Allora, perché il Talmud ci dice che ciò che è storto non può essere raddrizzato? E il Talmud oggi dice che a cosa si riferisce questo principio, che Zeche Bittel che Yace Ma Shel Shalchait o che Yace Ma Shel Alit o Shebittel defilate, il rito defilate, cioè arbitre, che la cosa insanabile per definizione è colui che non ha recitato lo scema della sera o della mattina, che è passato un certo orario, noi non possiamo più recuperare questa mitzvah. Facciamo un esempio. Se io questa mattina entro le 10 non ho detto lo Shema che dovevo recitare dentro la certa ora della mattina, io mi ricordo adesso che sono 6:30 del pomeriggio e dico: io stamattina ho dimenticato di dire lo Shema. Posso leggerlo, ma come se fosse un passo della Torah, ma la mitzvah della lettura dello Shema del mattino io l'ho perduta, non posso più recuperarla. Se io domani mattina mi rendo conto, dopo che è sotto il sole, che ho dimenticato di leggere lo Shema di questa sera, io ho perduto la mitzvah. Allora, che vuol dire tutto questo? Uno potrebbe dire: ma insomma, cos'è lo Shema? Dire lo Shema significa proclamare Dio su di noi, cioè proclamare il Malchut Shamaim, accettare il gioco del regno di Dio su di noi. È possibile che io non lo posso fare la prossima volta, ok? Non l'ho fatto stamattina, lo voglio fare adesso. Allora dicono i maestri che ogni recitazione dello Shema, ogni istante della nostra vita, rappresenta un'opportunità unica ed irripetibile. Allora è bellissimo un insegnamento di un rabbino hassidico, che è il Mendel di Kotzke, che interpreta in questo modo il divieto di rubare. Che vuol dire non rubare? Il Rebbe di Kotzke dice: non rubare a te stesso, cioè non privare te stesso delle tue potenzialità, non perdere l'opportunità, non perdere l'occasione per essere te stesso e per servire a Hashem. Ogni opportunità perduta è un furto a te stesso e quindi ad Hashem. Cioè, se tu hai perso quel treno, a volte, non sempre, puoi dire: vabbè, ho perso quel treno, prendo quello dopo, ne passerà un altro. Perché molto spesso perde quell'opportunità in quel momento, in quel posto giusto, significa essersi preclusi un'opportunità fondamentale per la nostra vita. Allora, se io non ho recitato lo Shema al tempo giusto, mi sono autoprocurato una punizione. E qual è questa punizione? L'aver perso la possibilità di proclamare il regno di Dio su di me. Allora, vedete, questo forse è un modo di leggere questo verso, che nel contesto della parasha della settimana si riferisce alle disgrazie appena appena elencate, quello delle maledizioni. Però nel contesto di cui noi stiamo parlando, noi potremmo leggere, come dice Ashi, come Ashi interpreta questo verso della Torah, che uno potrebbe esprimere qui quel concetto che i nostri maestri chiamano la harata. La harata è essenzialmente il rimpianto, il rincrescimento, che secondo una metafora è il cosiddetto fuoco del Geinom, cioè non è l'inferno. Le fiamme del Geinom sarebbero questo sentimento che, come si dice comunemente, qualcosa che mi brucia dentro quando abbiamo fatto qualcosa che non avremmo voluto fare, che d'altra parte però ci rendiamo conto che il danno è fatto, che quella cosa è irreparabile, che quella cosa storta non ho più possibilità, non ho più l'opportunità di raddrizzarla. Allora è stupendo questo concetto e questa interpretazione di Rashi, perché dicendo magari fossi ieri sera, non sto solo lamentandomi del fatto che stamattina va peggio di ieri sera, quanto e soprattutto che vorrei moltissimo che fosse ieri sera per dire quello scema che non ho detto. E che io adesso dico magari fosse stamattina per dire quello scema che non ho detto. E questa è la punizione, cioè la verità stessa, la conseguenza di questa dimenticanza, di questa perdita, di questa occasione, di questa opportunità, è la punizione stessa, è quello che mi brucia dentro, di dire ho perso il treno. Allora questa harata, sono i maestri, è una delle quattro modalità attraverso la quale una persona fa una vera teshuva, e gli altri tre le vedremo nelle prossime lezioni. La carità è quel sentimento doloroso del rimpianto che tuttavia permette di mettere un freno a questa discesa, perché se io comincio a ragionare che ogni occasione persa è fonte di dolore, è fonte di increscimento e di rimpianto, allora io più mi rendo conto di queste chance che mi sono giocato e più ci sono buone possibilità che da questo momento in poi io non mi faccio più scappare, non rinuncio più a nessuna occasione, a nessuna opportunità. Allora, più la carità, più il sentimento di rimpianto è forte, più io torno sulla buona strada e più cresce il mio sentimento di rimorso, di rimpianto, della consapevolezza delle mie precedenti mancanze. Ecco che cosa vuol dire quando i maestri dicono che le nostre mancanze, le nostre leggerezze, le nostre manchevolezze si trasformano in meriti. Cioè quel fatto che io non ho detto lo Shema a tempo debito mette in moto un percorso di recupero, che quella mancanza si trasforma in un merito. Cioè che da quel momento in poi io non perderò più l'occasione, l'opportunità di recitare lo Shema a tempo debito. Ma per attivare questa trasformazione, la Harata, cioè questo percorso del rincrescimento, deve essere qualcosa di molto forte. E allora ecco che lì la Teshuvah non è più soltanto qualcosa che ha a che fare con la paura della punizione, con il timore di Dio, ma diventa una Teshuvah cui si torna per amore verso Dio, perché c'è stata una consapevolezza. Tra l'altro, la parola Harata, dal verbo letharet, anche la fonte di quella famosa parola giudaico-romanesca di trovarsi a Haradot, che viene appunto da questa, cioè mi sono trovato in una situazione di Haradot, cioè di trovarmi in una situazione di mi sono ricreduto, mi sono pentito di aver fatto, di essere, di trovarmi in questa situazione. C'è un ripensamento. Però anche nella realtà ci sono diversi livelli di crescimento. Perché uno vuol dire, cioè c'è un ragionamento in cui uno vuol dire, vabbè, finora ho sbagliato, ho perso questa opportunità. Da oggi cambiamo pagina, guardiamo, scordiamo il passato, tiriamo avanti, mettiamo, apriamo una pagina nuova, io mi proietto in avanti e rimuovo un po' il passato, mentre una realtà autentica, un passaggio invece molto più intenso, è quello di fare una realtà dove invece io lavoro sul mio passato, cioè devo fare i conti con il passato, perché è vero che è una Teshuva anche quella di vabbè, io da fino ad oggi non ho mai detto lo Shema, l'ora giusta, al mattino alla sera, ho fatto quella trasgressione per abitudine, da oggi in poi voglio cambiare, voglio fare così. Questo è un livello di Teshuva, di un primo livello, un livello ancora non del tutto perfetto. Il livello più perfetto, questo Adesler paragona questo livello al fatto che tu non puoi rinfacciare a una persona che fa la conversione all'ebraismo il suo passato, le sue origini, perché si presuppone che non è ancora il che non è arrivato del tutto a trasformare il suo passato in merito, cioè non può lavorare in un istante nel cancellare, nel resettare, nel fare i conti con tutto il suo passato. Questo è il motivo secondo la festa per il quale non si ricorda il passato. Però il livello di carattere più forte è invece fare i conti con il passato. Cioè noi a Camorano non facciamo come che buttiamo i cocci di sotto dalle finestre. Noi i cocci ce li buttiamo dentro di noi, cioè guardate le tavole della legge, accanto alle tavole nuove nell'arca ci sono anche le tavole rotte che hanno un cavolo uguale alle nuove tavole, come i pezzi rotti, i cocci, uno se li deve portare dentro, cioè bisogna fare i conti anche con i cocci. Questo è un processo molto molto lungo ed è un processo che ha coinvolto tantissimi tzaddikì, tantissimi personaggi del Tanakh, abbiamo la Teshuvat del Vitello d'Oro, abbiamo la Teshuvat tutto il peccato degli esploratori, ci sono molte storie di peccati nella Tanakh. Uno dei più famosi è il cosiddetto peccato di Davide, se si può chiamare peccato. Sappiamo che il Talmud è Shabbat 30, ci racconta come Davide non ottiene da Dio il perdono per il peccato commesso con Bathsheba. Ora, non entriamo qui nel merito della colpa di Davide, che non è molto chiara. Il Talmud è un po' l'avvocato difensore di Davide Melech, addirittura e chi dice che Davide ha peccato, a sua volta un peccatore, e per cui il Talmud fa di tutto per difendere Davide Melech. Anche perché, diciamo, non tutti tocchiamo gli stessi livelli, le stesse vette. Però Davide Melech, per tutta la sua vita, anche dopo che Dio ha perdonato il suo peccato, e Davide è colui che diventa il paradigma della teshua autentica, è colui che tocca il fondo e sale su, che è colui che veramente nella sua teshua fa i conti con il suo passato. Cioè Davide è chiamato l'eccellenza della teshua. È vero che i salmi, soprattutto alcuni salmi di Davide Melech dopo la colpa commessa con Bathsheba, sono una parte centrale della liturgia del Esrichot, della liturgia di Yom. Però anche dopo che Dio lo ha perdonato, Davide sente continuamente una macchia Cioè, chiede a Dio un segno. Cioè, e tutta la vita Davide chiede un segnale a Dio di dimostrare in modo plateale che lui non ha peccato, che è stato perdonato, che la sua macchia è stata ripulita completamente. Questo perché il Midrash, attraverso dei versi del Tanakh, ci dice che molti detrattori del re David, ogni volta che lo vedevano, ogni volta che lui compariva in pubblico, sparlavano di Tanakh. Cioè, questo che fa tanto lo tzaddik e ha fatto di tutti i colori quello che ha combinato a Batsheba, al marito di Batsheba. Quindi David chiede ad Hashem un segno pubblico del suo perdono. Però Hashem dice a David, questo segno io non te lo darò in vita, ma te lo darò dopo che sarai morto. Tanto è che il Talmud qui racconta che nel momento in cui Shlomo, il figlio di David, inaugura il Bet HaMikdash, che è avvenuto durante i giorni delle feste di Tishri, è iniziato l'8 di Tishri, sono continuati i festeggiamenti per 2 settimane fino a Shemini Atzeret, tanto è che in quell'occasione il popolo ebraico non ha fatto il digiuno a Kippur, perché Kippur faceva a parte i giorni dell'inaugurazione del Bet HaMikdash. Talmud ci racconta che quando Shlomo deve portare dentro l'arca santa con le tavole dentro al Bet HaMikdash, i portali del Bet HaMikdash non si aprono. No, una sorta di opposizione, no? Le misure non corrispondono, questa arca non riesce a passare, come se il Bet HaMikdash non volesse accogliere questa testimonianza. E Shlomo inizia a registrare ogni tipo di preghiera, di salmi, compone 24 preghiere, non c'è niente da fare, fino al momento in cui esce alcuni versi in cui ricorda i meriti di suo padre Davide. Sono dall'altro dei versi che noi recitiamo durante l'estrazione del sabato, sabato mattina, quando chiama Hashem Elohim, Alta Hashem Benem Shicheha, Zohale Chazde David Abdecha. Che significa non spingere il volto del tuo unto, ricorda di meriti di Davide, solo a quel punto i portali del Bet HaMikdash si alzano. Questo è il significato del Salmo Seushiaim Rashichem, alzatevi o portali. Sono in quel momento l'arca può entrare nel Tempio. Cosa significa questo? Vuol dire che in quel momento Hashem ha dato un segnale pubblico, palese eclatante al fatto che David è stato perdonato. Cioè, quello che è stato precluso nella sua vita viene fatto pubblicamente a suo figlio. Però il Midrash ci dice anche che quella mattina in cui il Bet HaMikdash è inaugurato, c'è stato un altro problema, che Shlomo, figlio di David, quello stesso istante, Salomone sposa la regina di Saba e la gioia dell'inaugurazione del tempio si mischia con la gioia del matrimonio, che il matrimonio, la gioia del matrimonio con la figlia del faraone supera la gioia dell'inaugurazione del Bet HaMikdash, tanto è che la figlia del faraone stende sopra a Salomone un teno e fa brillare molte pietre preziose, quindi ogni volta che Salomone apre gli occhi pensa che è ancora notte, come se vede le stelle, quindi Salomone rischia di non offrire a tempo debito il sacrificio quotidiano, che anche quello va offerto dentro una certa ora, c'è un ritardo. Troviamo di fronte a un altro rischio di perdere un'opportunità. Torniamo alla frase della Torah che abbiamo visto all'inizio, a quanto dice il Talmud, che ciò che è storto non può essere avvezzato. Cioè, se Shlomo non fosse arrivato per tempo ad offrire il sacrificio quotidiano, l'inaugurazione avrebbe avuto degli difetti, cioè sarebbe stata contaminata da un'assenza di un sacrificio che sarebbe andato perduto, avrebbe perso quella opportunità. E si dice che un altro passo del Talmud dice che nell'ora in cui Salomone sposa la figlia del faraone, l'angelo Gabriele volò e piantò una canna nel mare attorno alla quale ebbe un banco di sabbia sul quale fu poi costruita la città di Roma. Guardate quanti parallelismi, quasi così, come giocare un po' a base, si gettano tanti pezzi e poi arriva un po' e tutto. Cioè, quel Bet HaMikdash che verrà distrutto dai romani, che in qualche modo nascono, hanno origine nel momento in cui un re di Israele pospone la gioia dell'inaugurazione del Bet HaMikdash a un suo piacere personale. Ma anche qui, chi è che salva tutta la situazione? È proprio la madre del re Salomone, che Batsheba, la moglie di David, per la quale c'è sempre stato il dubbio se Davide ha commesso il peccato o meno, che lo va a svegliare, perché tutti hanno paura di andare a svegliare e a dirgli è ora di offrire il sacrificio. Eppure faceva e colei fa svegliarlo e dice guarda tutti sanno che tuo padre Davide è un giusto, quindi se tu ti comporti così non vai subito, diranno tutti che la colpa è mia, cioè daranno a me la colpa. E quindi l'intervento di Batsheba permette, seppure in extremis, la presentazione del sacrificio quotidiano. Un solo momento dopo avremmo detto per questa cosa ciò che è storto non si può più raddrizzare. E da notare il parallelismo col fatto che Batsheba può sposare Davide e Davide non ha peccato solo perché Batsheba ha ricevuto il get, il divorzio da suo marito prima che Davide lo ha mandato in guerra, perché tutti i soldati di Davide erano obbligati ad andare il get alle loro mogli perché potevano morire in guerra e quindi le mogli sarebbero rimaste delle donne abbandonate, senza niente non avrebbero potuto rifarsi una vita. E quindi dal momento che il caso della Manzerut, la legge della Manzerut, è l'altra situazione in cui ciò che è storto non può essere attrezzato, cioè, insieme a lui Shema, penso, è la seconda situazione insanabile. Cioè, chi ha commesso un adulterio da cui nasce un figlio, ha avuto quel rapporto sessuale sbagliato, non può più tornare indietro. Quello che ha fatto è fatto, il danno è stato fatto. Allora questa teshuvah di Shlomo, questa teshuvah di Davide, che avviene quasi in parallelo, la teshuvah qui di Davide diviene completa soltanto quando il suo messaggio, non subito, non nella sua vita, in prospettiva, diventa qualcosa di positivo. Quando Batsheba usa la teshuvah di Davide per impedire al suo figlio di Shlomo di peccare oltre, riportandolo sulla buona strada. Cioè, molto spesso ognuno di noi si porta addosso delle maschere per tutta la vita e nessuno di noi sa con certezza se siamo stati smacchiati e sbiancati completamente. Ci resta sempre questo dubbio, a volte sono proprio i figli, come succede qui in Shlomo, che gli scattano e che puliscono queste macchie dei padri, ma questo avviene soltanto quando c'è una harata, quando c'è un crescimento sul passato molto intenso, affinché la manchevolezza per non aver sfruttato quel momento, quella opportunità, si trasforma in un merito per il futuro. Shabbat Shalom.